su Radio Incontri, incontri d'autore. Proposte di lettura per appassionati e curiosi. In collaborazione con Libreria Le Storie, Camucia.
Ben ritrovati a tutti, cari amici ascoltatori, da Federica Marri e Chiara De Battistis. Ciao Chiara.
Ciao Federica, ciao ascoltatori.
Finalmente ti abbiamo di nuovo qua in radio, sei mancata per un po' e invece questa sera ci divertiremo di nuovo insieme a leggere tante trame di libri e a dare tanti consigli di lettura, perché l'estate sta arrivando. Lo so che non ce ne siamo accorti e sembra quasi impossibile perché non ci siamo accorti che è passata la primavera, ma sicuramente l'estate sarà bellissima. E quindi l'estate che cosa rappresenta per noi, per il nostro programma di incontri d'autore, il nostro programma in cui parliamo di libri, in cui vi diamo tanti consigli di lettura? L'estate è proprio il momento in cui leggiamo di più, in cui abbiamo bisogno di sapere cosa leggere, abbiamo bisogno di essere incuriositi, no? Da qualcuno che ci dice: io ho letto quel libro fantastico, non ve lo perdete, e noi siamo qua apposta. E sapete cosa dice anche una nota dottoressa psicologa? Che leggere almeno una mezz'ora al giorno, possibilmente all'aperto e quindi d'estate, rappresenta una grandissima crescita per la mente, rappresenta un'opportunità di cambiamento di vita. E quindi leggiamo almeno una mezz'ora al giorno, che adesso con questa bella stagione che è alle porte ci sarà permesso, dai, non avremo più scuse per dire non ho più tempo di leggere, non ho più voglia. Ci invoglierà, vedete, ci invoglieremo tutti quanti. Allora noi iniziamo subito, Chiara, a dare il primo consiglio di lettura. Si tratta di un romanzo che tutti gli adulti dovrebbero leggere, ma soprattutto tutti i ragazzi, no? Si tratta di un libro per una generazione un po' particolare. Si parla di ragazzi vittime, no? Di tante cose brutte che avvolgono un po' la loro età e la loro generazione. In questo libro, che si chiama 13, di Jay Asher, si parla di ragazzi innocenti, infatti sono 13 ragazzi innocenti fino a quando non decidono di schiacciare play, e allora da lì cambia tutto e entriamo in questo romanzo toccante, provocatorio, entriamo in un thriller psicologico di altissima tensione e devo dire che è anche molto crudele, ma purtroppo sincero. Chiara, tu l'hai letto e sai dirci qualcosa in proposito?
Allora, sì Federica, non solo ho letto questo bel libro, ma sono appassionata della serie televisiva.
Infatti
vorrei iniziare anche, aprendo sì una parentesi, di parlare ogni tanto, se riusciamo, di qualche libro che è diventato serie TV, e ce ne sono, Federica, davvero molti. E iniziamo ad aprire, diciamo, con la bella stagione, viene voglia sia di leggere sia anche di bere qualcosa di fresco e guardarsi la serie.
La serie TV si chiama sempre 13?
Allora, la serie TV si chiama 13, okay. E potete guardarla su Netflix. Allora, questo libro è di Gay Asher, 13, e cosa parla? Allora, qui abbiamo il protagonista, che è Clay Jensen. Lui torna a casa da scuola e davanti alla porta di casa trova un pacchetto indirizzato a lui, senza mittente però, e dentro ci sono 7 cassette tutte numerate con dello smalto blu. Dentro ognuna di queste cassette, Federica, c'è la registrazione fatta dalla protagonista di questo libro, che è Anna Baker. Anna Baker su queste cassette ha registrato in ogni singola cassetta uno dei motivi per cui lei si è tolta la vita. Questa ragazza si è suicidata e ha lasciato queste cassette da far ascoltare a questo ragazzo, Clay Jensen, che scoprirà che non è il solo che ha ascoltato queste cassette, ma lei ha cercato di, a rotazione, di mandarle a tutte e 13 le persone interessate. Tutte queste persone, che scopriremo essere la maggior parte, quasi tutti i suoi compagni di scuola, che le hanno fatto del bullismo. Quindi ecco, io invito alla lettura e a guardare anche la serie TV, perché in questo libro e nella serie quindi si parla di bullismo in queste scuole americane, ma non siamo estranei ai noi delle scuole italiane, perché purtroppo anche in Italia accade,
certo.
E pure troppo spesso.
È un libro che fa riflettere,
sì,
molto anche,
sì,
su ciò che accade intorno a noi, la realtà che tocchiamo tutti i giorni, perché purtroppo,
sì,
ne sentiamo parlare sempre più spesso.
Quindi il bullismo tra ragazzi, la violenza che c'è sulle donne, la violenza che c'è all'interno delle famiglie, le cose non dette, la vergogna, si parla di stupri, di tutto quello che può accadere nell'adolescenza se purtroppo si va a finire in dei giri un po' particolari. Quindi insomma, io invito non solo i ragazzi a leggerlo, ma anche i genitori che hanno dei figli adolescenti, perché veramente tocca a tematiche molto corde, molto delicate, però insomma è scritto in maniera tale, come dicevi tu, è anche un thriller psicologico avvincente, quindi sei anche curioso di capire perché questa ragazza è arrivata fino a questo punto da togliersi la vita, cosa le è accaduto, e quindi si ricostruisce pian piano il tutto. Per cui buona lettura adesso.
Bene,
che è estate.
Lo consigliamo, sicuramente un thriller, sì, che affascina i ragazzi, e quindi dobbiamo far leggere ai ragazzi,
sì,
quello che loro vivono, quello,
sì,
che loro vogliono leggere, vogliono scoprire della loro generazione. E mi sembra un libro molto adatto. E quindi adesso non ve ne andate, restate con noi, ma ci rilassiamo insieme alla musica di James Bay, Hold Back the River.
Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rub our backs into the sky. But now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Lonely water, lonely water, won't you let us wander, let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Hold back the river, let me
qua siamo di nuovo su Radio Incontri e siamo su Incontri d'Autore, il nostro programma di libri e consigli di lettura. Vi ricordo velocemente le frequenze su cui sintonizzarvi per ascoltare i programmi, che sono 88.4 e 92.8. Potete riascoltare le puntate di Incontri d'Autore il lunedì mattina alle 11 e il mercoledì pomeriggio alle 17. Seguiteci e magari vi diamo anche dei piccoli strumenti, dei mezzi per comunicare con noi. Scriveteci e lasciateci le vostre impressioni, lasciateci anche i vostri libri preferiti, magari ne parliamo insieme in radio. Potete scriverci anche sulla mail librerialestorie@gmail.com oppure sintonizzandovi su radioincontri.org e là trovate tutti i contatti con cui potrete comunicare con noi. Ecco. Allora, proseguiamo con la nostra, con i nostri libri e la nostra lettura. Parlavamo proprio dell'importanza di leggere, dell'estate che ci ispirerà di nuovo tante belle letture e diciamo che appunto l'importanza della lettura è fondamentale per la nostra vita, vero Chiara? La narrativa è un po' una palestra di vita, no? Perché sì, quando leggiamo un libro noi ci immedesimiamo sempre con il protagonista o con la situazione, ci immergiamo. E questo è molto importante perché impariamo sempre qualcosa, no? Sul comportamento sia degli altri che nostro alla fine. Riflettiamo un po' il comportamento dei protagonisti del libro, della storia stessa e la riflettiamo un po' sulla nostra vita. Per cui ci può insegnare anche a mettere in discussione tanti comportamenti nostri, personali. Quindi ecco, leggiamo, no? Leggiamo che ci divertiamo e cresciamo anche un bel po'. Il prossimo consiglio di lettura è una storia che ci mette allegria. È un romanzo, un esordio di una delle voci radiofoniche più famose d'Italia. Pensate, l'autrice di questo libro è Natascia Lusenti, molto nota, molto conosciuta perché è una conduttrice di Radio 2 Rai e apre sempre le sue trasmissioni con il programma Risvegli, molto amato dagli ascoltatori e soprattutto per chi comincia a lavorare presto la mattina, no? E spero che insomma anche noi vi siamo d'aiuto e che diventeremo un vostro programma di riferimento. Questo libro, questo romanzo si chiama Al mattino stringi forte i desideri ed ha una copertina carinissima, mi è piaciuto tantissimo. La prima cosa che mi ha attratto, che ha attratto la mia attenzione, è stata proprio questa copertina molto colorata. E la protagonista del libro è proprio la protagonista della copertina. Cioè, l'immagine che vediamo di questo libro è proprio l'apertura del romanzo stesso. È proprio Emilia, no? Che è ferma davanti a questo portone di un grande palazzo con i suoi due gatti e sta per entrare. Ma di questo ci parli tu, Chiara?
Certo, Federica. Allora, come hai detto tu, un romanzo leggero, una lettura sicuramente piacevole. Ma di cosa parla? Allora, intanto è l'esordio, come dici tu, di Natascia Lusenti, voce radiofonica molto nota.
Sì.
E è un bel esordio, è una bella penna, è scorrevole, divertente, disarmante. Perché? Perché è un racconto molto curioso. E la protagonista, Emilia, come hai detto giustamente tu, che è in copertina, che guarda questo portone con i suoi due gattini, si trasferisce nel nuovo palazzo, quindi cambia vita, si porta i suoi due gatti e lei, diciamo che senza svelare troppo, ha avuto un po' di delusioni nella vita, ma questo non la frena e lei ha voglia di conoscere i suoi inquilini del palazzo e quindi vuole conoscere gli altri abitanti di questi appartamenti, di questa palazzina, però lo vuole fare non nella maniera consueta ma in maniera inusuale. Quindi cosa pensa di fare? Nella bacheca del palazzo decide ogni giorno di appendere un fogliettino.
Questo succede soprattutto perché gli inquilini, gli abitanti di questo palazzo non hanno tempo di socializzare,
sì,
quindi sono
tutti
sempre di corsa e non si accorgono mai di chi,
esatto,
abita nella porta accanto, no?
Mi viene da pensare che soprattutto nelle grandi città,
esatto,
penso anche a Roma, magari non conosci proprio chi ti abita di sopra o davanti nel palazzo. Assurdo, però è così. nelle grandi città specialmente è proprio così, nello stesso palazzo non ti conosci. E quindi lei alla fine ha pensato di attirare l'attenzione scrivendo i suoi pensieri, le sue emozioni su questi fogliettini ogni giorno. Dice, pensando, beh, prima o poi qualcuno si accorgerà di questi miei pensieri in bacheca, e il primo che si accorgerà è un bambino, perché lei vede una figurina attaccata in questa bacheca di risposta a un suo commento quotidiano che lasciava, e lei vede questo bambino con la maglietta di Star Wars, sempre con un libro in mano, e gli fa simpatia questo bimbo, e attraverso questo bimbo chissà inizierà magari a conoscere gli altri abitanti della palazzina. E poi da qui si snoda la storia e c'è tutta la narrazione per arrivare al dunque, che sarebbe che questa ragazza ha sicuramente desideri e sogni e non vuole mollare, e infatti da qui il titolo del libro, Al mattino stringi forte i desideri, fa capire comunque anche la tenacia, questa costanza sua nello scrivere ogni giorno un suo pensiero, comunque ha raccolto successo, quindi è anche un libro di speranza, carino.
Sì, è molto allegro con questa strategia, che sì, chissà che magari sia di suggerimento a qualcuno che vive... Certo. In questi grandi palazzi non riesce a socializzare con i vicini di casa.
Esatto.
È una cosa molto interessante.
Intrigante.
Si scrivono tutti quanti, diventa una bacheca piena di bigliettini, piena di posti di comunicazione.
Sì, sarebbe bello, perché adesso tendiamo a guardare il cellulare e magari non guardare il vicino di casa, che è più interessante.
Torniamo ai post-it.
Sì, regrediamo, torniamo indietro, scriviamo.
E allora va bene, dai, leggete questo bellissimo romanzo su questa ottima storia di amicizia, e vi ripeto il titolo, Al mattino stringi forte i desideri, Natasha Lusenti. E quindi adesso restate con noi per ascoltare della bella musica e ci rilassiamo con gli ABBA, Dancing Queen.
Yeah.
E siamo di nuovo sintonizzati su Radio Incontri con Incontri d'autore con Federica Marri e Maria Chiara De Battistis. Maria Chiara, di che cosa parliamo adesso? Che cosa vogliamo dire?
Allora, riprendiamo un po' la tematica di
prima. Degli adolescenti.
Sì, degli adolescenti. Allora, abbiamo detto, ecco, il libro di prima che parla di cose un po' serie, un po' gravi, un po' pesanti riguardo proprio al bullismo. Però parliamo anche come avvicinare invece i ragazzi alla lettura. Allora, sicuramente l'aiuto deve venire in primis dalla famiglia, quindi una famiglia che legge non è matematico, ma è più semplice che se un ragazzo trova dei libri già in famiglia.
E soprattutto, brava, esatto, trovare libri in casa. Non esiste vedere case che non hanno libri dentro.
Diffidate.
Sì.
Quindi, insomma, avere già dei libri in casa, magari che già i familiari leggono e sono abituati fin da bambini a vedere mamma e papà che leggono, sicuramente aiuta. E poi, secondo me, un altro canale sicuramente deve essere la scuola, Federica. Quindi insegnanti,
certo,
mi raccomando, date da leggere libri, portate i ragazzi in biblioteca, parlate, fate un gruppo di lettura a scuola. Cioè, questo è un appello affinché si incuriosiscano i ragazzi, ecco.
E
adesso
ricordatevi che la libreria Le Storie di Camuccia è sempre a sostegno di questi progetti, a sostegno di tutti quanti, quindi noi ci siamo.
E quindi penso sia necessario cercare di sensibilizzare scuola e famiglia unite i ragazzi alla lettura. Poi c'è chi è più predisposto e chi meno, però stimoliamoli, perché se non hanno stimoli e hanno solo stimoli d'altra natura, è chiaro che non si accosteranno mai alla lettura. E mi viene in mente anche quello che avevamo già detto prima: accostare i libri alle serie TV. Dato che adesso questi ragazzi, Federica, vivono online e sono patiti di serie TV, facciamogli vedere la serie TV, ma poi facciamo leggere il libro, o viceversa. Cioè, cerchiamo comunque dei canali per far leggere. Ma tu, Federica, mi sa che in serbo un bel titolo da poter
ma
far
certo,
leggere a dei
consigliamo,
ragazzi.
Consigliamo un altro bel romanzo: L'equilibrio delle illusioni. Già il titolo è affascinante. Antonella Frontani è l'autrice. È un nuovo romanzo che insegna a perdonare un po' le proprie debolezze, ma insegna anche ad amare e a mettere in discussione un po' le proprie rigidità, no? Mm-hmm. Perché infatti la protagonista Agnese è una manager di successo, no? Che non ama molto i cambiamenti e soprattutto quelli che minacciano un po' di sconvolgere la vita che lei ha sempre vissuto all'insegna della disciplina rigorosa. E adesso invece è costretta a trasferirsi, tra l'altro, in un posto molto diverso da quello in cui vive. Deve andare ad Erice, in Sicilia, per 6 mesi. Un tempo troppo lungo che rischia di distruggere tutta la sua rassicurante routine. Sull'aereo, tra l'altro, si ritrova come vicino un tipo particolarissimo, Adriano, un insolente che ostenta il suo fascino e di inguaribile Don Giovanni, proprio il tipo che Agnese ha sempre cercato di evitare perché convinta che sia un incapace di offrire affetto e comprensione, no? Quella comprensione di cui lei invece avrebbe proprio bisogno. Perché il suo, quello di Agnese, è un animo ferito, turbato, segnato da un conflitto interiore che nemmeno lei è riuscita a comprendere bene e a porvi fine. Così, lontano da tutte le sue sicurezze, Agnese si sente molto sola e ha addirittura paura di mettere a nudo la vulnerabilità che per anni ha nascosto dietro una corazza molto forte, una maschera, diciamo, molto rigida. Ma forse proprio in Sicilia è arrivato per lei il momento di lasciarsi andare e imparare a fidarsi di chi le tende una mano. Di aprirsi proprio a quell'Adriano che lei avrebbe evitato come il demonio, che invece si rivela del tutto responsabile e del tutto diverso da come lei lo credeva. Lavoreranno insieme, collaboreranno ad un progetto e chissà che cosa succederà. Questo ve lo lascerò scoprire se leggerete L'equilibrio delle illusioni. Ecco qua il nostro consiglio di lettura, Maria Chiara.
Bello, bello, interessante per i giovani che hanno voglia di innamorarsi.
Ecco, e mettere in discussione un po' tutta questa rigidità, lasciamoci andare, sotto il sole, sogniamo e soprattutto socializziamo, ragazzi.
Sì.
Socializziamo, dovete imparare a socializzare di più con le persone
in carne ed ossa,
in giro, e meno con i vostri cellulari. Va bene, vai. Detto questo, dato il nostro consiglio di lettura, diamo anche delle belle note musicali su cui rilassarci un pochettino. E ci ascoltiamo Dancing in the Moonlight.
We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't.
Prendiamo i nostri consigli di lettura con un autore francese, Michel Bussi. È un autore di gialli attualmente più venduto oltre Alpe. I suoi libri infatti hanno scalato le classifiche mondiali, tra cui anche quella del Times britannico, quindi ad alti livelli. E le sue trame sono dei congegni diabolici in cui il lettore si perderà per ritrovarsi tra miraggi prospettive ingannevoli. È nato in Normandia, infatti, Bussi, dove lui ambienta diversi dei suoi romanzi, ne ha ambientati molti in Normandia, infatti, e lì insegna anche all'università e quindi è uno scrittore autorevole. Parliamo del suo ultimo libro, Ninfee Nere, che Chiara ha letto e quindi ci può dare delle belle impressioni.
Allora, Federica, sì, questo è, mi sa, uno dei primi libri che ha scritto, e da qui il grandissimo successo, in quanto, allora, come hai detto tu, è una penna incredibile in Francia, è un giallista strepitoso, e ora che ho terminato il libro posso solo che confermare la sua bravura. Allora, ma di cosa parla Ninfee Nere? Allora, questo romanzo è ambientato a Giverny in Normandia.
Infatti.
Questo villaggio è un villaggio che è un quadro vivente, in quanto è qui che l'impressionista Claude Monet ha fatto, insomma, ha dipinto le sue famose ninfee. Ma cosa accade in questo villaggio da fiaba? Accade una serie di omicidi che, diciamo, toglie la calma di questa località turistica. L'ispettore, l'affascinante nuovo ispettore del paese, entra a contatto con questa realtà di questa cittadina che lui non conosce, ed è affiancato dal suo collega, questo suo collega che lo aiuta ad integrarsi in questa piccola ma particolarissima comunità. Accade che c'è l'omicidio di un uomo che viene ritrovato assassinato in un fiume, e loro iniziano a indagare. Indaga, escono fuori cose particolari di questo paese, senza svelare troppo, e tutto ruota intorno alla figura di tre donne: una donna anziana di 80 anni, una ragazzina di 11 anni e una bellissima e affascinante donna di 38 anni. Queste tre sono le tre protagoniste femminili, ruota tutto intorno a loro. E nel libro troverete parlare in prima persona anche la donna di 80 anni, con racconti e ricordi. Fino all'ultima pagina resterete incollati, perché avendolo letto posso dire che sicuramente scrive benissimo, tiene incollata le pagine, è di alto livello, nel senso che anche il linguaggio è per chi è abituato a leggere, perché io magari posso dire che chi non legge molto può lasciare questo libro alla decima, ventesima pagina, perché comunque è scritto...
Ci vuole un po' di tenacia per andare avanti.
Sì, perché comunque usa una bella terminologia e poi parla...
È complesso.
Un po' complesso, ma soprattutto lui parla molto d'arte, perché si rifà molto a Monet, ai quadri di Monet, parla anche di tutti i pittori impressionisti dell'epoca, e quindi per chi ama anche l'arte e la pittura è sicuramente un tuffo in questo mondo, che l'autore spiega è tutto romanzato, ma quello che lui dice riguardo ai musei, riguardo alle tele di Monet, le tele di altri pittori, i nomi dei quadri, le descrizioni e vari aneddoti sono tutti veri. Quindi, insomma, una lettura particolare, un po' di nicchia se vogliamo, perché non tutti magari amano questi gialli dove si parla anche di storia dell'arte, eccetera. A me è piaciuto tantissimo, e posso dire che su un gruppo Facebook di cui faccio parte, che si chiama Un libro Libri, Chiacchiere, Caffè e Tè, e saluto tutti il gruppo, tantissimi me l'hanno consigliato, e ora che l'ho letto l'ho postato, e tanti mi hanno chiesto se mi era piaciuto, e ho confermato, e anche loro ci seguono, quindi si collegano al nostro sito e ci seguono nelle puntate dove consigliamo i libri. E voglio ricordare a tutti gli amici che ci stanno ascoltando che noi abbiamo anche un canale YouTube che si chiama Facciamo un salto in libreria, dove ogni settimana io e Federica postiamo dei video con consigli di lettura, e prossima settimana infatti farò più dettagliata una recensione proprio su Ninfee Nere di Bussi.
Ninfee Nere di Bussi, beh, è un bel libro, un bel consiglio e una bella sfida di lettura per i nostri lettori, che non li voglio sottovalutare, perché perché anche se è un libro complesso, quando si parla di arte invece e di intrighi legati all'arte, ce lo insegna il Codice da Vinci, i libri hanno successo, e quindi sicuramente anche questo sarà un libro di grande successo. Vi auguro buona lettura con Ninfee Nere, e adesso vi auguro 5 minuti di relax con Who's That Girl, Madonna. di nuovo su Radio Incontri, su Incontri d'Autore. Vi ricordo velocemente le frequenze per cui potrete ascoltarci il lunedì mattina alle 11 e il mercoledì pomeriggio alle 17. Le frequenze sono 88.4 e 92.8. Sintonizzatevi ed ascoltateci, ascoltate le nostre puntate. Parliamo adesso di un caso letterario in uscita in 18 paesi. È un esordio emozionante che svela un po' l'orrore nascosto della guerra. Parla di un caso legato a una situazione realmente accaduta durante la guerra in Corea. L'autrice, infatti, Marilyn Brach, è una scrittrice americana di origini coreane. Adesso vive a Londra e tramite la madre però cresce a stretto contatto con una comunità di donne emigrate dalla Corea del Sud, e per cui nel 2002 riesce a visitare un villaggio della Corea in cui è nata sua madre e ne sente parlare per la prima volta di questo villaggio e sente parlare delle comfort woman. Quel toccante viaggio e le successive ricerche hanno ispirato proprio il suo romanzo di esordio, perché lì ha trovato una realtà molto dura. Queste comfort woman poi verranno un po' svelate nel libro. Il libro si apre con una situazione in Corea nel 1943 per poi arrivare a un'altra Corea del Sud ambientata nel 2011, no? Chiara?
Allora, questo libro, sì, Federica, sarà una mia prossima lettura perché non posso non leggerlo. Sicuramente a me ricorda anche un po' Memorie di una Geisha, no? Perché proprio per le tematiche.
Sì, questo è ancora più crudo, ancora sì, più orribile. La storia di questa protagonista sì, è ancora più dura.
Allora, la protagonista sono due sorelle che si chiamano Anna e sua sorella Amy. Allora, in questo libro si fa avanti e indietro nel tempo, si va a parlare di cosa è accaduto nel 1943 in Corea e quello che accade nel presente nella Corea del Sud nel 2011. Ma cosa accade nel 43? Allora, la protagonista, la sedicenne Anna, si immerge nelle acque del mare, che per lei è un dono, è un antico rito che si trasmette di madre in figlia. Quindi queste donne si immergono nelle acque, raccolgono conchiglie, pescano e loro sono felici di fare questa vita che prima era preclusa solamente agli uomini, ma adesso, essendo andati anche in guerra, lo facevano anche le donne.
Anche loro, che poi andavano a rivendere
il pesce,
queste conchiglie nei mercati,
sì, quindi le conchiglie, i pesci, insomma era un qualcosa di magico, ecco. Ma cosa accade? Accade che queste donne fiere indipendenti però avranno una triste, tristissima realtà. Cosa accade proprio alla sedicenne Anna? Per salvare da un destino orribile sua sorella Amy, viene catturata da dei soldati giapponesi, pensa, e deportata in Manciuria, dove verrà imprigionata all'interno di una casa chiusa gestita dall'esercito.
Ecco.
E quindi da qui
si apre
un capitolo
terribile.
Uno scenario orribile, terribile, che è realmente accaduto, quindi queste case chiuse.
E che purtroppo devo dire che non è solo realmente accaduto, ma che ancora fa parte della realtà di quei paesi.
Sì. A volte sì, è ancora così in alcuni paesi. E poi si torna a parlare del 2011, dove quasi arrivata alla soglia degli 80 anni, Amy, la sorella che era stata salvata, la sorella minore di Anna, che diciamo ha questo peso sul cuore, si sente in colpa perché comunque
non ha mai dimenticato quello che è successo.
È stata
poi
salvata.
Non ha mai saputo poi alla fine che cosa fosse successo alla sorella.
Alla sorella è stata salvata un po' da questa sorella. Quindi ecco, insomma, in Figlie del mare, in questo esordio, è una storia molto forte. Poi vedremo cosa accadrà, insomma, all'Emi ottantenne. È magnificamente scritto, in una prosa elegante, Federica, ma con un impatto emotivo fortissimo. Io infatti sinceramente dico che lo leggerò, ma non ne sono molto convinta perché ho paura che sia troppo forte. Però sicuramente è una lettura per chi ama questo genere, per chi ama il genere, ecco, storico, ma anche il genere romantico, perché c'è una bella saga familiare,
in fondo,
no?
È un romanzo basato su dei fatti realmente accaduti, non a questi due personaggi che sono di fantasia, però sono realmente accaduti.
Sì, sì, sì.
Ma è un romanzo, quindi
sì, è un romanzo,
possiamo
quindi
leggerlo,
c'è anche
dai.
Una bella storia tra queste due sorelle e anche una storia d'amore. E quindi buona lettura con il romanzo che pensa è stato definito caso letterario,
sì,
Federica,
certo.
In uscita in ben 18 paesi, quindi un esordio veramente strepitoso, quindi buona lettura.
Ricordiamo Le figlie del mare,
sì,
il romanzo. Bene, e noi allora concludiamo la nostra puntata con questi consigli di lettura e vi aspettiamo alle prossime puntate del lunedì mattina e il mercoledì pomeriggio. E quindi niente, vi salutiamo e vi auguriamo un'ottima giornata. Vi salutiamo sulle note di primavera di Marina Rei. Ciao Chiara.
Ciao Federica.
Respiriamo l'aria, è la primavera. È la primavera. È la primavera. Sabato mattina ancora a scuola, l'ora ormai finita, la mia mente a
shadows.